L'Italia è il paese che amo.
Senatori contrari 161, senatori al... senatori...
E io, scusi la mia immodestia, ma ritengo che il mio conto sia positivo.
Appunto, non è che siete stati qui a pettinare le bambole.
Rinunciare a fare il parlamentare non significa rinunciare a fare politica.
Ciao a tutti e benvenuti alla nuova puntata della Strana Coppia. Come sempre vi terremo compagnia come ogni lunedì fino alla fine dei tempi con Luca Pirillo
e Andrea Fioravanti, che ha salutato e iniziato questa puntata con un ciao. Non succedeva dagli anni 20, credo.
Da Solletico lo succedeva. Bravo, salutiamo Solletico.
Salutiamo Solletico. E a proposito di questi programmi stupidi che facevano per intrattenere i bambini, ieri, sì, proprio in tema sempre di programmi stupidi, sì, guardavo In mezz'ora, il programma di Lucia
Annunziata. Attenzione, chi c'era come ospite?
E c'era Matteo Renzi.
Ma dai.
In diretta dal Salone del Libro di Torino.
Salutiamo Torino e il libro, sì, e il salone che contiene il libro.
Veniva intervistato ovviamente in diretta da Lucia Annunziata. Sì. Io ho fatto una fotografia, ho fatto uno screen, sì, subito, ho salvato uno screen dell'immagine del faccione di Matteo Renzi, sì, perché alle sue spalle, mentre parlava, sì, c'era un libro dell'Albero Azzurro.
L'Albero Azzurro.
Era bellissimo.
Ma quanto era bello l'Albero Azzurro?
Era bruttissimo.
No.
Però sembrava che Matteo Renzi stesse presentando la sua candidatura per la nuova conduzione dell'Albero Azzurro, della nuova edizione dell'Albero Azzurro.
Ce lo vedi in mezzo all'albero che esce?
Con Dodò.
Rottamazione, Dodò. Rottamazione.
No, tra l'altro lui va oltre la,
va oltre,
la
quindi va oltre Dodò.
Va oltre Dodò, oltre la rottamazione, oltre l'Albero.
Ma quindi il nostro caro Matteo ha presentato un libro che si chiama...
Si è svegliato dopo
mesi di torpore, dietro le quinte, un po' andreottianamente parlando.
Sì, bravissimo, belle queste citazioni dei defunti, mi piacciono.
Ti ringrazio, vai. La prossima volta parlerò di Svetonio e di Cicerone. No, a parte scherzi,
vai.
Parliamo di come lui abbia presentato il suo nuovo libro. Chiamiamolo più pamphlet che libro, visto che l'ultimo argomento trattato risale a circa 2 settimane fa.
Praticamente,
un mese
sì,
fa.
Il pamphlet, mi raccomando, se lo mettete in forno alla temperatura giusta non si sgonfia.
Assolutamente.
E
mai toccarlo subito dopo, perché poi si sgonfia.
E mai aprire anche il forno durante la cottura, perché sono cazzi.
A noi Benedetta Parodi ci fa.
Ci fa una pippa a due mani, tra l'altro. Che succede? Che Matteo Renzi presenta questo suo pamphlet di 120-130 sì, pagine, quindi non sapeva che cazzo
era. Dai tempi di Beccaria che non c'era un pamphlet in Italia.
Oggi citazioni altissime.
Salutiamo Beccaria e la sua dei diritti e delle pene.
Delle pene. Allora, che cosa ha fatto in questo pamphlet denominato oltre la
rottamazione? Innanzitutto va oltre la rottamazione. E quindi saranno contati tutti i concessionari di auto, perché...
Praticamente sì, anche perché non ci sono più incentivi.
Quindi... Salutiamo gli incentivi che se ne sono andati via dalla nostra economia.
Ciao. Che in Polonia. E che succede? Che con questo suo nuovo pamphlet Matteo Renzi, non ripetiamo più che va oltre la rottamazione, ma perché dice di andare oltre la rottamazione?
Perché vuole essere presidente del consiglio,
sì,
e quindi
fondamentalmente...
vuole farsi votare anche da quelli di sinistra con la faccia in
barbello. Il succo del pamphlet è questo.
Esatto.
Lui però spiega delle ragioni, le ragioni del suo fallimento alle primarie.
E noi ve le riportiamo, no?
Ve le riportiamo, se ce le ricordiamo.
Se ce le ricordiamo.
E se le abbiamo lette.
E se le abbiamo lette, che è la cosa più importante.
Ma siccome io le ho lette ieri, qualcosa me la ricordo.
Qualcosa.
Allora, che dice? Dice innanzitutto che va oltre la rottamazione perché questo termine ha
ha portato
timore nei suoi elettori.
Esatto.
O comunque negli elettori che potevano rispecchiarsi.
Dobbiamo mettere nel cassetto bandiera rossa. Perché?
No, lui mette nel cassetto, in realtà, questa proprio la parola rottamazione.
Rottamazione.
Perché
vabbè,
dice che questa parola è stata...
Basta, ci avete rotto. Sì.
Panico, scompiglio, e quindi non è stato capito. Uh-huh. E si autoaccusa, cioè non dice che non l'hanno capito loro perché sono scemi. Si autoaccusa lui.
Questa grande è mossa geniale in Italia, perché...
Sì,
ovviamente
in Italia
questa è una mossa geniale.
Che succede? Che va oltre la rottamazione, non si propone come segretario del Partito Democratico. Perché
non è stupido e sa che il segretario verrà bruciato sicuramente.
Ma più che altro perché non vuole dirigere un partito, lui vuole liquefare in qualche modo il partito.
Un po' Veltroni, no? Un po' un Veltroni 2.0.
Beh, insomma, Veltroni il segretario l'ha voluto fare, voleva...
Ma diciamo che ha una visione, ha presentato poco fa un video, adesso devo dimostrare il perché della mia frase.
Sì.
Veltroni, comunque, di tutti quelli della tradizione post-comunista e comunista dell'odierno Partito Democratico, era quello più vicino a un partito all'americana rispetto agli altri.
Il famoso discorso del Lingotto.
Salutiamo il Lingotto e vorremmo avere tutti quei lingotti a casa nostra.
E che succede? Che lancia in qualche modo, in termini ancora non si capisce in quali termini, lancia la candidatura alla segreteria del PD di Sergio Chiamparino. Si chiama Sergio.
Certo, poi stava a Torino, quindi...
Sindaco di Torino. Potrebbe essere il futuro duro segretario del Partito Democratico, non si sa,
però potrebbero pensare a questo tandem Chiamparino-Renzi.
Bah, diciamo, diamo
non
giudizi,
lo so, non Barca poi che fine fa? Dove
non
lo
si
metto,
sa, perché
no?
A quel punto si apre la porta, si aprirebbe la porta verso un Partito Democratico a guida Renzi Chiamparino, con Renzi Presidente del Consiglio, e poi Barca e
cosa
Vendola
fanno?
Che fanno, aprono un altro partito.
Allora che fanno? Fanno Vendola, Renzi e Chiamparino, tre uomini in barca, in come barca. Facciamo? Salutiamo Jerome Kaplan Jerome, che ha scritto questo libro fantastico nel 1889.
Claudio, che è la nostra.
E Claudio, che è la nostra regia, che sta ridendo delle nostre baggianate, ma più per derisione che per conrisione.
Praticamente.
Se si dice.
E che succede? Che intanto Enrico Letta, sì. Matteo Renzi assicura lunga vita e comunque sostegno al governo di larghe intese.
Questo lapsus però ti è venuto perché entrambi sono toscani, entrambi si hanno fatto un patto di non belligeranza. Quindi...
Anche se uno è di Firenze
e l'altro
Pisa.
È Pisa. Di solito si odiano a Firenze e Pisa, ma...
Però Maremma merda magari.
Maremma, se era Livorno e Pisa era peggio.
Era peggio, te, sì.
Diciamo che è meglio un Berlusconi in casa che un pisano alla segreteria del PD.
Praticamente sì, secondo quello che potrebbe pensare in qualche modo Renzi. Che Renzi. Succede?
Sì.
Intanto siamo in attesa di capire quali sono le reazioni degli altri esponenti del Partito Democratico, tipo Civati, che oramai è considerato sempre il grande giovane esponente, ma in realtà conta.
Sondaggio leggevo conta il 2% all'interno del Partito Democratico, che però è l'uomo dichiarazione, ogni giorno Civati fa una
dichiarazione. Ed è anche l'uomo copertina. Civati è anche l'uomo copertina.
Esatto.
Visto ieri Gazebo?
Ricordacelo.
No, c'era Diego Bianchi che è andato alla manifestazione della FIO. Neanche 100.000 persone, cioè, in quella piazza. Quindi potremmo aprire dopo questo
Landini.
Che ormai magari hanno forse preso un po' di peso e di significato. Tiffani,
tra l'altro, ti interrompo, ex segretario CGL e ora segretario PD, che ha fatto miliardi di manifestazioni, ha detto non ha più senso andare in piazza, quindi uccisi.
Vedi quando qualcuno da sindacalista diventa segretario di un partito, che cosa vuol dire?
Guglielmino.
Ma così com'è, la stessa cosa era successa all'altro Sergio.
Cofferati. Però Cofferati c'era ieri e ha detto il mio partito dovrebbe esserci, quindi lui, perché lui ha avuto comunque la poltrona di sindaco di Bologna, ma è un'altra cosa.
Insomma, questa manifestazione della FIO, oltre a Diego Bianchi che girovagava come sempre, a un certo punto Diego Bianchi incontra Matteo Orfini, il giovane turco, che si capisce se è
Daniano,
Bersaniano, giovane bellissimo questo giovane vecchio turco.
Grazie.
E allora Diego Bianchi gli chiede: ma c'è qualcun altro del Partito Democratico? Cioè, insomma, intanto ha constatato il fatto che qualcuno del Partito Democratico effettivamente c'era.
Assolutamente.
E non a titolo personale. Matteo Orfini dà la notizia a Diego Bianchi del fatto che ci fosse anche Pippo Civati lì in giro. E a un certo punto è partito il confronto Zoro Orfini.
E Civati?
Giustamente Zoro sollevava questo problema. Perché quando Civati scorreggia i titoli sui giornali ci sono, e quando lo fai tu invece non ti caga nessuno? E tra l'altro
E lui, come dicono a Roma.
Quindi Civati potrebbe essere, diciamo, che l'astro nascente della minoranza. Tra l'altro
io al Festival del Giornalismo, mentre beveva, ero con Claudio alla regia oggi, ero al Festival del Giornalismo davanti all'hotel Brufani, che per chi non è di Perugia è l'hotel dove si fa il Festival del Giornalismo, pioveva e disse: Civati, piove, governo ladro, e lui non rispose.
No, perché
mi guardò molto male.
Renzi
ha detto tante cose, ha parlato anche dell'IMU, no?
Allora, come lo ha
definito? Una cambiale che si paga l'accordo con Berlusconi.
Sì, però a questa affermazione forte, perché comunque, insomma, in qualche modo Renzi fa capire il suo disappunto nei confronti di questo governo.
Era meglio abbassare l'IRPEF, quindi era meglio abbassare l'IRPEF piuttosto che abolire l'IMU?
Non lo so, dipende da dove ti viene l'IRPEF.
Esatto.
Perché è un guaio.
Esatto. Salutiamo l'IRPEF e chi lo conosce.
E che cosa è successo? Che intanto, altro retroscena svelato da Renzi, Berlusconi non l'ha voluto la guida di questo governo.
E questo sarà il suo marchio che lo farà vincere nel popolo della sinistra.
Probabile.
Perché se non ti vuole Berlusconi, sei meglio di Bersani.
Hai vinto.
Basta mangiare a pranzo con la falce del martello, non serve più.
No.
Matteo, ormai hai vinto nel popolo della sinistra.
Bravo Matteo. Domanda però, visto i vari endorsement di Veltroni e di altri esponenti.
Sembra un po' tipo il bacio della morte,
bravo,
no?
Questa era la domanda. È possibile che lo stiano già bruciando in qualche modo?
Ma io credo che vogliano bruciare. Adesso mi trasformo nel
Sai che è un dirigente del Partito Democratico che viene dalla storia dei DS, PDS,
assolutamente,
è duro a morire. Veltroni ce lo ritroveremo sicuramente fra le gambe.
Però io adesso mi trasformo nel Sartori, pane bianco della situazione, e ti faccio una mia disamina.
Vai.
Secondo me...
Incanutisciti allora.
Ok, adesso non mi potete vedere in radio, ma farò una voce più profonda, tipo questa. No, a parte scherzi, secondo me... il PD è morto. Nel senso che se notizia. Non ha, se non ha un, se non avrà un candidato premier forte, come potrebbe essere Renzi, e trasversale, perché queste elezioni hanno fatto capire al popolo della sinistra che chiudersi dentro la propria nicchia non vai oltre il 20%, il 28%, come è sempre stato in Italia, perché il Partito Comunista è sempre stato al 30%, deve aprirsi a un, diciamo, un candidato trasversale. Il problema qual è? Che tu dici, però a sinistra si apre una fronda, ma che si aprisse? Nel senso, se... se gli elettori del PD sono noi in ascolto, sì, devono capire che in Italia una sinistra veramente sinistra non vincerà mai, mai. Non siamo come in Francia, i socialisti possono vincere, che poi tra l'altro non succede mai.
Io mi dissocio da questa dichiarazione del bel Andrea.
Purtroppo in Italia, purtroppo per fortuna, a seconda dei punti di vista, in Italia vince il più trasversale. Berlusconi non è di destra, Berlusconi è un socialista azzurro, ha messo insieme alcune componenti della Democrazia Cristiana con alcune componenti del Partito Socialista, infatti si vede tutta la sua dirigenza ex socialista. Non è un partito di destra. In Italia non esiste la destra e la sinistra, ma esiste una sinistra che non vince e non esiste una destra.
Sai che non ti ho ascoltato in questo Bene. Ragionamento
perché? Ma io spero che i nostri ascoltatori ci abbiano ascoltato. Il mio ego si sta rimpicciolendo.
Sai perché, caro Andrea? Perché sì, stavo guardando le tabelle pubblicate oggi su Repubblica e fatte,
che smettiranno tutto quello che ho detto adesso.
No, in realtà no, questa è la cosa sorprendente.
Ah, ok, salutiamo le tabelle
che sono state compilate come ogni lunedì dal famoso notista e dal famoso sondaggista, dal famoso politologo Ilvo Diamante.
Ilvo, salutiamo Ilvo.
Ciao Ilvo, che è una persona splendida che io non conosco.
Io invece l'ho sentito in una conferenza straordinaria, parlava del carattere di Tagliani, ma questo non è importante.
Non è importante. Allora ti dico subito che a proposito del nostro Matteo, il gradimento di Renzi è partito, questa è l'analisi che fa il sondaggio Demos, a settembre 2012 era al 42,5%, a maggio 2013, cioè adesso, vediamo adesso,
attenzione,
è al 64,1.
Beh, direi che con 64,1 puoi governare l'Italia.
Renzi sale.
E
a questo punto,
e poi è passato tutto, sono passate le primarie, è passato il governo, il nuovo governo, passa il Presidente della Repubblica, quindi ha tenuto botta e ha rilanciato.
Cresce. E ti dico che c'è anche il giudizio su Renzi per area geografica.
Sì.
Ti dico che nel nord-ovest, quindi terra della
Lega.
Nord, Matteo Renzi riscuote un 70,2% di preferenze. Quindi Matteo Renzi potrebbe incunearsi in quel territorio.
Perché Renzi, secondo me, propone quelle tematiche che la sinistra, di cui non parla mai, cioè lavoro, ma dal punto di vista degli imprenditori. La sinistra parla sempre del lavoro dal punto di vista degli operai.
Cosa che aveva provato a fare, beh, non più, cosa che aveva provato a fare anche Veltroni, inserendo nelle liste il famoso Calearo,
che poi si rivelò
un lo possiamo dire?
Volta Calearo,
un dolce Gabbana.
Però se tu ci pensi, Veltroni non vinse perché Berlusconi prese una cifra assurda, però prese il 34%.
La prima volta.
Per questo Renzi è da molti considerato il Veltroni 2.0, cioè fuori da quella, perché naturalmente non nascondiamoci dietro un dito, Renzi viene dalla tradizione della Democrazia Cristiana, poi Margherita e poi eccetera.
I popolari.
Esatto, i PP, no?
Sì.
Ecco, l'uscire fuori da questo potrebbe essere però, come dicevo prima, l'occasione per vincere, anche perché Berlusconi, se si ricandidasse, ce lo vedresti tu in un confronto Renzi-Berlusconi?
Ma guarda, secondo me no.
E poi, fatemi, adesso noi non l'abbiamo detto bene, ma lui in questo pamphlet, salutiamo sempre Beccaria, dice che, infatti poi secondo me lui la rigira poi in un certo modo, perché dice, io in realtà ho chiamato Alfano, ma perché hai chiamato Alfano? Dovevi essere chiamato tu se dovevi essere candidato e nominato come Presidente del Consiglio. Quindi diciamo che è lui che ha mosso un po' le acque. Ha chiamato e Alfano gli ha passato Berlusconi, tipo alle medie, no? No, dai, parlaci tu, no, dai, non ci voglio.
Passo il capoclasse.
E Berlusconi fa, non ti vogliamo. Noi, Matteo, non ti vogliamo.
Vogliamo Amato e Letta.
Quindi vuol dire che Letta è come Amato? Io se fossi Letta...
Secondo me ha sbagliato congiunzione Berlusconi, perché voleva dire vogliamo, no, Amato Letta, sbagliato, Alfano e Letta, ma in realtà Berlusconi voleva dire vogliamo Alfano o Letta.
E
puntando ovviamente la preferenza sul primo.
Enrico la cosa l'ha letta male, perché diventano presidente del Consiglio.
Allora, che succede? A proposito sempre del giudizio su Renzi in relazione all'area geografica di appartenenza, il nord-ovest lo preferisce per il 70,2%.
Salutiamo il nord-ovest che ci ascolta sempre.
Degli intervistati, il nord-est addirittura supera di uno 0,1% il nord-ovest. Ah, siamo al 70,3%.
E il Movimento 5 Stelle che fine ha fatto?
Ma non si capisce. Questo sondaggio è solo su non mettermi in difficoltà.
Non cerchiamo di fare la cagnara.
Nel centro Italia, ovviamente, Renzi arriva ad un 66,1%. Sud e isole, purtroppo, ancora arranca.
Ragazzi,
perché è fermo ad un 58,0.
58 è basso comunque.
Punto, cioè lo zero dopo la virgola non si è. Non si è 50,
5. Purtroppo, infatti, il 58 non ti permette mai di vincere. Infatti, dovrebbe rifarsi. Insomma, diciamo
non è, ma io non ci sputerei diciamo sopra. Quindi, esatto, insomma, nel sud ancora arranca. Poi ci sono dei giudizi anche fondamentali. Non so se tu sul tuo iPad li stai guardando.
Salutiamo il mio iPad.
Su Renzi, sempre per classe di età. Renzi a questo punto sta sfondando, soprattutto, indovina su quale fascia di età nella popolazione italiana?
I giovani vecchi.
No, bravo, i giovani vecchi. Perché da 65 anni in su,
tutti Renzi.
Renzi, sì, vogliono tutti Renzi. Il 69,7% di quelli che hanno da 65 anni in su, quindi potrebbero arrivare anche a 120, 130, fino a che morte non ci separi. Diciamo.
Finché la pensione non li separi.
Sì, esodati compresi.
Esodati.
Giudizio positivo su Renzi.
Attenzione, stesso popolo della sinistra o stesso ultra sessantenne che non aveva votato e che prepara le salsicce all'unità.
Praticamente sì, praticamente sì. Poi c'è nella fascia d'età fra 55 e 64 un gradimento del 59,6.
Beh, direi comunque alto, no? Sì. Ma dimmi giovani, voglio sapere giovani.
Questa è importante, fra 45 e 54, 68,3. Quindi sono o la middle class.
Middle class.
Oppure
di Obama,
i vecchi.
E i giovani?
Nei giovani da 18-29 anni siamo a un 60,4.
Beh, io comunque direi che sono delle percentuali buone comunque.
Sì. E da 30 a 44, 59 e 5.
Ah, sei diventati 40 anni,
Praticamente.
Però lo sai quello che ti volevo dire? Vai, anche di Renzi? Ti volevo dire una cosa abbastanza...
Ed è molto amato anche fra gli elettori del centrodestra. E questo è una cosa da non sottovalutare, perché a quanto pare Renzi potrebbe prendere, intercettare quei famosi voti del centrodestra che lo farebbe.
Ma infatti
vincere.
È quello che sapientemente ti dicevo io.
Ma io cioè sapevo lui... che tu avresti voluto, esatto, dirmi sapientemente questa cosa.
Esatto. E adesso c'è il nostro momento dei saluti. L'altra volta abbiamo salutato Andreotti, che purtroppo è dipartito. Ma io voglio salutare anche Carlo Mo. È andato, dice, sta facendo un governo di transizione. In paradiso.
Carlo Mon.
Salutiamo.
Che notizia?
Scioni Carlo.
Una notizia tristissima, perché era un noto caratterista del cinema italiano, famosi suoi film con
Cioni Mario,
Benigni, anche con gli altri attori in Toscana.
Sì, sì. Salutiamo gli attori in Toscana.
Il Monni.
Salutiamo. Ci mancherà.
Ciao Monni.
Ma io ti volevo dire un'altra cosa. Da Monni a un altro, no, niente, a un altro vecchio, diciamo, vecchio. Grillo della politica, no? Grillo ha detto, ha riscritto Destra Sinistra, la famosa canzone di Gaber, e ha parlato male di Josefa Idem. Ha detto è da scemi una canonista al governo. Ecco, io secondo me il problema è questo, che era inutile e gratuito attaccare Josefa Idem, anche perché è un personaggio che non è attaccabile, perché lei è di tutti quelli dell'esperienza di governo, dei nuovi, è quella che ha fatto più esperienza a livello comunale, in Romagna, eccetera.
Fu consigliera.
E la fu, no? E sì. Poi comunque è una campionessa italiana, no? Anche se è tedesca, ha comunque vinto la maggior parte delle sue medaglie con l'Italia.
È proprio italiana.
Nel senso, però, capito, è nata in quella Germania, è visto da questa Italia. Ecco, secondo me attaccarla non porterà dei benefici. Cioè, io se fossi un elettore del Movimento 5 Stelle direi, ma perché hai detto questa cosa?
Ma poi la idem, capisci? Cioè...
Bisogna della Kinder, cioè
non ha senso.
No,
è come sparare un po' sulla Croce Rossa.
Esatto,
salutiamo la Croce Rossa. Ha continuato Grillo con le sue invettive, sì, contro il PDL, il famoso PD Menuel, quelle cose qui. Le risposte non si sono fatte attendere. Maroni ha detto che idem e Rossi, tra l'altro questo Rossi non ho capito chi sia in questo momento perché mi sfugge, ma facciamo solo così, ripetiamo. Le risposte idem non si sono fatte attendere. Infatti Roberto Maroni su Twitter twitta: idem rappresenta lo sport dei valori, Grillo ormai da TSO.
Attenzione. Trattamento sanitario obbligatorio.
Chi glielo farà non lo so.
Basaglia è finita.
Altre reazioni anche da parte di Mara Carfagna, sì. E anche reazioni a favore di Mara Carfagna, perché sai che Mara Carfagna è stata insultata pesantemente, sì, in un supermercato.
Lei tra l'altro ex ministra delle pari opportunità,
la Mara nostra, che è stata insultata in un supermercato. Oramai l'insulto al politico va di moda. Si è iniziato con Franceschini al ristorante.
Sì. Franceschini
pezzo di merda, stronzo.
E Franceschini con Cabe, ma ci sono gli altri.
Sì, non ha risposto. Io in quell'occasione sarei uscito e avrei detto: ma dimmi perché
stai urlando? In modo Voltaire sarebbe fiero di te.
bravo. E invece la Carfagna è stata aggredita verbalmente in un supermercato perché pare che avesse scelto una marca di fagioli anziché una.
È veramente
deprimente questa
è
battuta.
Veramente deprimente.
Dopo, però, Grillo che fa spara anche sul Papa. Cioè,
il
oramai
Papa
le manda a dire.
Il Papa che comunque sta pubblicizzando la birra Franceskiner con la sua immagine. No, no. Salutiamo il Papa. Salutiamo il Papa Francesco I. Che sì. Tu dico sempre Francesco e basta. Francesco I.
Beh, giusto.
Tipo un re, no?
Se
Francesco.
Tu fossi Papa, ti chiameresti?
Fiorafico.
Primo e unico. Così nessuno
primo e ultimo perché finirebbe la Chiesa.
Bravo. E abbiamo altre notizie, però, sai? Sì. Abbiamo altre notizie. Potremmo
io ti direi quella. Io direi, visto che noi siamo un programma di politica, ma anche un programma di tematica sociale.
Sì.
Una cosa adesso, chiamiamola la rubrica Trattiamolo male. Trattiamo male chi? 30 tifosi della Fiorentina che hanno fatto bu a Balotelli. Ci avete rotto. Ci avete rotto perché Balotelli magari può essere un ragazzo che può dar fastidio per il suo atteggiamento, ma basta fargli bu come una scimmia perché ne lo... E ve lo dice uno che è interista, che lo ha stra-insultato quando ha buttato la maglietta in quella partita contro Barcellona.
Pure tu, bravo, complimenti.
Assolutamente. No, insultato è qui si potrebbe, tipo, ma era più sul testa di C che sì. Sul nero di.
C'è qualcuno che obietta il fatto che Balotelli starebbe sulle palle a qualcuno anche se fosse bianco.
Però se tu gli fai verso da scimmia non c'entra assolutamente niente.
Su un livello bassissimo.
Quindi diciamo a tutti questi ascoltatori di tanto Mario verrà tra un po' di puntare da noi alla strana coppia. Sì. Quindi facciamo un appello a Mario. Mario vieni. Mario vieni con noi. Vieni. Mario vieni in trasmissione a parlare di come ti trattino male durante gli stadi. Anche perché la stagione è finita e non mi dire che devi fare altre cose.
Bravo.
Perché...
E non t'arrabbiare.
Non t'arrabbiare.
Esci dal campo, fai quello che
adesso
vuoi.
Gli lanceremo tramite Twitter.
Salutiamo quindi Balotelli.
Ciao Mario.
C'è anche un'altra notizia, sai? Sì. Perché il nostro nuovo ministro del lavoro, tale Giovannini fu presidente dell'Istat,
Istituto Statistico
bla bla bla.
Sì.
Allora, che cosa ha detto questo neo ministro del lavoro?
Tra l'altro molto preparato.
Vorrei mettere un giuslavorista.
Attenzione, qui esce l'uomo di giurisprudenza.
Beh, sì, diciamo di sì. Allora, Giovannini che cosa fa? Slogan di Giovannini: 12 mld.
Sì.
Sono milioni?
Un miliardi.
O miliardi forse.
Credo perché
miliardi.
C'è la D.
Credo miliardi perché c'è la D. Per lavoro ai giovani. Under 24.
Ma la domanda è: dove li prendi i 12 miliardi?
Dall'Europa.
Che tra l'altro noi all'Europa diamo 18 miliardi e ne prendiamo solo 10. Questi per tutti gli amanti dell'Europa come me.
Io tu lo sapevi.
Noi siamo contributori netti perché diamo più di quanto
abbiamo. Diamo più di quanto abbiamo. Che succede? Che questo Giovannini si è insediato, ha iniziato a dire che bisogna rivedere quella che è stata la riforma del 2012. La riforma delle riforme del 2012.
Cioè la riforma Fornero.
Ovvero la legge. Vediamo se sai
la legge numero 92
del 2012,
perché comunque sono state fatte altre 91 leggi nel 2012.
No.
Sto scherzando.
La legge 28 giugno numero 92 del 2012 che aveva portato, fra le altre modifiche, anche una modifica sostanziale dell'articolo 18, che sostanzialmente non è interessata a nessuno.
Non ci sarà nessuno perché polemica sterile, perché in realtà è stato cambiato solamente in meglio per i lavoratori. Ma
in meglio?
Sì,
questo te ne assumi.
Prendiamo la responsabilità, prenderanno sotto.
Secondo me è stata.
Però ti dico una cosa: tanto voglio che mi menino tutti. Sì. Parliamo un attimo della riforma Fornero. A parte la cosa ridicola, secondo me, di lasciare migliaia di esodati senza comunque una prospettiva, questo è stato l'errore più grande. Sì. Però aumentando il livello di alzando l'asticella di quando andare in pensione, ha comunque portato l'Italia fuori dalle secche dell'Argentina 2001, cioè noi saremmo andati ancora più nel baratro. Mi stai guardando male.
Io mi dissocio da questa cosa.
No, nel senso che è una riforma che ha grandi errori. Però, nella prospettiva, se corretta bene, può solo comunque portare vantaggi
io
all'Italia.
Io non ho giudizi da esprimere in questi
anche perché non vuoi essere picchiato da quelli da CGL.
Non lo so. Dico che in ogni caso le tutele ex articolo 18 vecchio stampo sono state in qualche modo distrutte, scavalcate dalla nuova 92 del 2012, ovvero la riforma Fornero, perché prima se si prevedeva una reintegra nel posto di lavoro per licenziamento ingiustificato o nullo, adesso la reintegra più
è solo la cosa
adesso
economica.
La reintegra tu ce l'hai nel momento in cui il licenziamento è discriminatorio oppure in altri ipotesi ristrette.
Perché sì.
Mentre in tutti gli altri casi è solo risarcimento.
È solo risarcimento.
Risarcimento esiguo, che insomma in qualche modo toglie tutte.
Beh, sull'esiguo poi lo decide il giudice, ma questo è noiosissimo per i nostri ascoltatori. Quindi direi però di passare Giovannini, da Giovannini.
Aspetta, no, perché la cosa importante di Giovannini, che ha detto Giovannini, sì, è questa: che vuole ridurre sostanzialmente i famosi contratti a termine.
No!
Contratti a termine che iniziano la loro storia nell'ordinamento italiano con il famoso pacchetto Treu, i si è arrivata alla riforma Fornero, che dà prevalenza sulla carta al tempo indeterminato, ma in realtà predilige il determinato.
Ah, è un allora, po' diabolico
questo, è questo il discorso. Togliamo il tempo determinato, o meglio, riduciamo l'applicazione del tempo.
I contratti dalla culla alla bara.
Tutto
indeterminato. E così nessuno, così mobilità zero. La Thatcher cosa direbbe?
La Thatcher è morta. La conclusione del parentesi Giovannini, vedremo cosa succederà.
Vedere di passare da Giovannini a Giovanardi, esponente del PDL,
applauso,
che ha Imola.
Un applauso. Aspetta che faccio un applauso. Giovanardi che va dove?
Ad Imola, Imola, cittadina romagnola, no, emiliana, vicino a Bologna.
Circuito,
come direbbe il mio professore di tecnica, circuito, alle medie. Ha fatto comunque un comizio molto partecipato, ci saranno state almeno 7 persone.
Un'attesa per questo comizio devastante.
Ci sono fermati tutti i giornali, la Repubblica lo dava comunque come prima notizia la mattina.
Sì, e soprattutto come il comizio del secolo.
Esatto.
Le foto su tutti i vari giornali ritraggono un Giovanardi su un palchetto insieme a questo candidato.
Palchetto anche sera.
Con una folla praticamente inesistente.
Oceanica. Ah no,
non c'era nessuno, c'erano 3 vecchietti su una panchina.
E un cane. Che erano lì perché la mattina al bar ti prende il caffè, tu rimani. Non voglio andare a casa, mia moglie, queste cose.
Praticamente sì. E quindi il comizio pubblico, il famoso comizio pubblico di Giovanardi è andato un pochino così.
Diciamo che sta finendo un po' quella, a parte Grillo che è un cartone del cigno, sta finendo quel comizio alla Peppone, Don Camillo. Attenzione, che crossover che fa.
Come si chiamava l'attore che interpretava
Gino Cervi? Don Camillo Fernandel. Vedete, Gino Cervi faceva Peppone. Per altre cose, seguite laureando, anzi adesso non più, ma c'è cinema assorbatorio con presentazioni di specialità.
Abbiamo anche un'altra notizia un po' gossipara.
Diciamola subito.
Come possiamo dire? Diciamolo. In italiano.
La caduta.
Degli dei. No, la caduta di Guglielmo Epifani.
Epifani è caduto. In Irpini è caduto.
Epica.
Dovete vedere il video, è fantastico. Lui che. Però lui a un certo punto sta per cadere, ma con le mani
cerca di aggrappare. E poi cade.
Senza però dignità, senza mai farsi poi aiutare nel rialzare da solo.
Ed è un po' una metafora
del PD. Cadere
sta
qui
al governo e sta anche un po' all'opposizione. Non si capisce. Ma cambiamo discorso, caro Andrea, e possiamo spostarci secondo te su che cosa? Su che cosa potremmo spostarci, caro Andrea? Occupy PD.
Parliamo sempre del PD.
Non è una notizia, è una finta notizia, perché questi di Occupy PD in realtà
ormai
non fanno notizie. In realtà non dicono nulla.
Ma occupano poi per fare qualcosa.
Per fare, non si capisce quello che proposto. Però passerei ad uno scuppone fatto ieri dalle Iene.
Sì.
Che hanno intervistato, sono riuscito ad intervistare un portaborse di un senatore anonimo.
Esatto. E ha lanciato un'accusa forte.
Un'accusa molto pesante. Dicono che secondo questo portaborse ci sono dei parlamentari, deputati, senatori, centrodestra, centrosinistra, che sono foraggiati in qualche modo
da delle lobby.
Che ricordiamo in Italia non sono regolamentate.
No, cosa che invece sono gli Stati Uniti in Europa, ovvio, dove sono viste come una cosa positiva, no?
Funzionano.
E perché pagano tanti soldi, perché sono viste come positive.
Comunque, quantomeno al di là
sono regolamentate, no?
È tutto alla luce del
sole. In Italia invece noi siamo.
Ma in Italia che succede? Che queste multinazionali, questa lobbies, come sempre, quella del tabacco,
quella delle slot machines,
quelle di un'altra lobbies, ce l'hai?
Salutiamo le lobbies, tanto verranno
gli assorbenti.
Lobbies degli assorbenti.
Con le ali che fanno, foraggiano questi deputati e senatori affinché poi questi stessi nelle commissioni facciano passare gli emendamenti e le leggi in loro favore.
Salutiamo la grammatica.
Sì, ho detto proprio in
italiano. No, va benissimo.
E questa è una notizia.
E Grasso comunque ha detto: chissà, vada dai PM, dai pubblici ministeri a parlare. Quindi, comunque, non
si è
nascosto.
Ma Grasso può fare qualcosa? I singoli parlamentari possono fare qualcosa?
Non lo so.
Dopo questo secondo.
Non lo so, anche perché che cosa è che puoi fare? Secondo te poi non si sa quanti senatori poi, o anche deputati, perché adesso si è parlati di senatori, ma sì, potrebbero anche essere deputati, quanti sono
Abbiamo
non
un'altra notizia.
Che è stata violentata e picchiata, ex fidanzata arrestata a Perugia, no? A parte scherzi.
Ma davvero?
Parliamo di politica, sì. Parliamo di politica, ma io direi che adesso ci mancano pochissimi minuti, forse nessuno.
Ma veramente?
Si fanno un segno, 30
allora,
secondi.
C'è un titolo, sequestro Spinelli, la richiesta del PM, 16 anni di carcere per il capobanda. Allora, diamo subito una notizia, basta Spinelli,
basta,
per favore.
Basta,
perché 16 Spinelli. Anni di carcere per il capobanda, per il sequestro degli Spinelli, è una cosa.
Salutiamo Super Mario e diciamo vieni nella nostra puntata. Ciao Mario.
Ciao Mario, noi abbiamo finito.
Abbiamo finito, come sempre abbiamo detto niente
però
abbiamo detto adesso
noi
su Twitter e su Facebook diremo vieni Mario.
Mario Balotelli, e l'hashtag è vieni Mario. Ciao, ci vediamo lunedì prossimo, ciao.